Il sviluppo continuo delle tecnologie ha dato vita a diciamo, un contesto che ha messo un po' le persone, non soltanto le imprese, in uno status comunicativo che potremmo definire beta permanente, per rubare un termine agli informatici. Occorre insomma continuamente reinventare, sperimentare nuovi strumenti, stili di comunicazione. E difficilmente poi notiamo che si riesce a padroneggiarli, sarà perché l'evoluzione, che sembra così irruenta, di fatto comporta dei tempi di assimilazione abbastanza lunghi, ai quali i comunicatori non sempre sono abituati. Ecco, un campo di gioco quindi difficile, che ovviamente si riflette anche su un discorso di reputazione. La difficoltà di comunicare con questi nuovi sistemi, la difficoltà di esserci, l'opacità dell'informazione che aleggia intorno a questa molteplicità di strumenti, indubbiamente crea dei problemi e ne risente anche la reputazione.
Sì, buongiorno e grazie Maurizio dell'invito e grazie di aver posto al centro di questa prima discussione il tema della reputazione, perché non voglio dire che in passato non fosse considerato importante, ma mai ha avuto una priorità come in questa fase, per il semplice motivo che viviamo in una fase in cui sono diventati fortemente accentuati i processi di disintermediazione digitale. Cioè, se prima la comunicazione e quindi anche, come dire, la ricerca di una buona reputazione passavano attraverso i sistemi di comunicazione che avevano sostanzialmente un assetto gerarchico, c'erano le fonti tradizionali, mainstream, professionali, autorevoli, ecco, ora il panorama è completamente cambiato perché si sono fortemente affermati i processi di disintermediazione digitale. Che vuol dire? Che sostanzialmente ciascun singolo cittadino, ciascun utente del sistema dei media si costruisce il proprio palinsesto, attinge, facendo arbitraggio individuale, i diversi mezzi a disposizione, quelli tradizionali e i new media, e quindi si afferma una dimensione prevalentemente orizzontale, dove l'emergenza quindi la fai soltanto se riesci a veicolare una buona reputazione. C'è però un altro elemento di novità che provo a presentare. Soltanto due giorni fa, l'altro ieri, ho presentato il nostro rapporto annuale del Censis sulla comunicazione, che ho voluto emblematicamente, diciamo così, intitolare "I media digitali tra elite e popolo". Perché questo processo di disintermediazione digitale si sta saldando anche a un progressivo processo di sfiducia verso leadership, classi dirigenti al potere, elite, istituzioni consolidate di lunga durata. Questo crea un problema che riguarda anche le aziende. Guardate, se consideriamo le aziende, i brand aziendali, anch'essi in qualche modo delle istituzioni. Veniamo da una fase in cui l'attenzione prioritaria era su come vendere i prodotti, quindi le azioni di comunicazione, le azioni di marketing finalizzate alla vendita di prodotti. Entriamo in una fase in cui quello che conta invece sono i contenuti, perché gli effetti della disintermediazione digitale sono due sostanzialmente: uno su un piano tecnico, l'altro di più su un piano sociopolitico, dico io. Quello sul piano tecnico è un ricentraggio sui contenuti. Poiché si sono moltiplicate le piattaforme, poiché appunto ciascuno di noi può attingere a tantissimi mezzi per costruirsi il proprio palinsesto informativo, allora ridiventano centrali i contenuti, ridiventano centrali i valori associati al brand aziendale e ai prodotti immessi sul mercato. Quindi ricentraggio sui contenuti valoriali. L'altro effetto della disintermediazione è questa, è il fatto che gli strumenti della disintermediazione digitale si stanno infilando come cunei, diciamo così, in quel solco di divaricazione che si è scavato tra elite da una parte e popolo dall'altra. Abbiamo avuto una prima fase di sfiducia nei confronti delle politiche nazionali perché sapevamo che poi le decisioni fondamentali venivano prese altrove, Bruxelles e Francoforte, Francoforte per il corso della moneta, Bruxelles per il patto di stabilità. Poi abbiamo trasferito questa sfiducia anche a livello più alto, verso la governance europea, che ha mostrato tutta la sua, come dire, fragilità e inefficacia, la prova fondamentale della gestione della crisi economica e dei flussi migratori. Ora, questa sfiducia si sta saldando però nella fede, in un nuovo mito fondativo, diciamo così, della cultura web, cioè il fatto che gli strumenti di social networking, il life logging, i dispositivi di self-tracking, cioè tutti questi congegni meravigliosi che hanno progettato e realizzato nella Silicon Valley e poi sono diffusi capillarmente in tutto il mondo, ebbene che questi possono dare risposte più efficaci, più trasparenti, più economiche ai bisogni personali e ai bisogni della collettività. Quando l'azienda comunica si deve confrontare con queste due grosse novità: ricentraggio sui contenuti, divaricazione tra elite e popolo grazie agli strumenti di disintermediazione digitale. Guardate che non sono due fatti di contesto ininfluenti per la vita aziendale e per la comunicazione dell'azienda, sono diventati centrali. Vi do qualche dato veramente impressivo. Tra il 2007 e il 2015, quindi tra il 2007, l'anno prima dell'inizio della crisi, e il 2015, mentre i consumi generali delle famiglie sono diminuiti del 5,7% in termini reali, il che vuol dire che le famiglie hanno risparmiato su tutto, la spesa destinata all'acquisto di smartphone e per servizi di connessione mobili è aumentata del 191%. È una cosa incredibile.
Parliamo solo di Italia.
In Italia?
E parliamo siamo di... un fenomeno a parte da questo punto.
Parliamo di 5,8 miliardi di euro, non è che è aumentata tanto perché era piccola. Allora, che vuol dire? Che gli italiani hanno risparmiato su tutto, ma non hanno lesinato a spendere sulle tecnologie di disintermediazione digitale, perché hanno capito che in quella maniera aumenta il loro potere individuale di disintermediazione. Decidono loro come e quando informarsi. Decidono loro a quali contenuti di intrattenimento accedere e come. Decidono loro come informarsi sull'azienda e sui prodotti. Una delle attività più frequenti sul web è la ricerca di informazioni sui prodotti e i servizi delle aziende e il confronto dei prezzi, tanto per fare un esempio. E quindi l'azienda si ritrova dall'altra parte non più il consumatore più o meno avveduto, più o meno informato, si trova un consumatore assolutamente attivo e assolutamente sfiduciato. Ecco perché la reputazione diventa la priorità numero uno. Reputazione non vuol dire semplice monitoraggio della web reputation aziendale, naturalmente, perché poi in questi anni le aziende si sono mosse, no? hanno intuito, avvertito questi grandi processi di cambiamento, hanno dirottato risorse, investimenti sulla presenza sui social network e quant'altro, hanno fatto un monitoraggio di web reputation, ma la reputazione è qualcosa di molto più importante, soprattutto in questa fase di divaricazione tra elite e popolo. Permettetemi un paragone spericolato. Noi veniamo da un lungo ciclo, diciamo così, di primato televisivo e di informazione telecentrica. Uscivamo dalla crisi del 92-94, che era stata anche una crisi economica molto forte. Ricorderete la manovra straordinaria di Giuliano Amato, il prelievo straordinario sui conti correnti. C'era una crisi economica, una crisi politica molto forte, a cui è seguito un lungo periodo di primato televisivo, diciamo così. Oggi che riviviamo una crisi economica molto forte e una crisi di classe dirigente molto forte, vince la rete. Berlusconi, Beppe Grillo. Berlusconi ha portato, come dire, ieri ha compiuto 80 anni, ha raccolto i frutti di una lunga fase di primato televisivo. Il Movimento 5 Stelle, che secondo i sondaggi è il primo partito in Italia, pur nascendo Beppe Grillo dalla televisione, ha fatto una transizione sulla rete. Quindi questi sono discorsi generali di contesto che apparentemente possono sembrare lontani a chi si occupa aggiornamente di fare comunicazione in un'azienda, ma non è affatto così. Un ultimo dato, se mi consente, e concludo. Certo. La dieta informativa degli italiani. Al primo posto il 63% degli italiani si informa attraverso i TG, nel 2016 attraverso i telegiornali. Nel 2011 questa quota era all'81%. Al secondo posto Facebook, terzo posto giornali radio e quant'altro. Se poi si guardano questi dati riferiti ai giovani, riferiti alla classe dei giovani under 30, ne parleremo più avanti, credo, sì, la gerarchia è completamente capovolta. Al primo posto, con il 58,5%, il primo strumento di informazione per i giovani italiani è Facebook. Poi YouTube, e dopo Facebook, YouTube, ancora i social network, soltanto al quarto posto arrivano i telegiornali. Questo è il quadro nel quale ci muoviamo.
Ma la sfida di una buona comunicazione si misura anche sul terreno delle differenze sociali, culturali. C'è un termine coniato nel rapporto che tu hai presentato l'altro ieri qui a Roma, che è quello della frattura intergenerazionale, che mi sembra un termine molto importante, tu ne volevi parlare prima. Cosa c'è dietro questa difficoltà di comunicazione tra due generazioni, tra un cambio di generazione e un'altra? Fra l'altro mi pare che i dati AudiWeb parlino di 28 milioni di italiani che sono in qualche modo internauti o comunque affezionati alla rete. Questo fa parte di una fascia di età, ma ci sono dall'altra parte dei tradizionalisti che non mollano su loro convinzioni in termini di consumi mediatici. Questa frattura intergenerazionale significa qualcosa e può significare qualcosa nei comportamenti di comunicazione dell'azienda in termini poi di resa sul piano dell'immagine e della reputazione.
Sì, più in generale eravamo abituati a leggere, diciamo così, la segmentazione sociale in termini di classi sociali. Oggi non ha più senso, non ha più alcun senso. C'è stato il grande invaso del ceto medio in cui sono ritrovati i figli della borghesia insieme ai figli delle classi operaie e contadine. Oggi la chiave più efficace per leggere la segmentazione sociale è di tipo generazionale, non c'è dubbio. Non fosse altro per il fatto che si è inceppato un meccanismo storico di ascesa sociale per cui per la prima volta nella storia, quest'anno ci sono un sacco di primati, tante cose non sono mai successe prima, comunque per la prima volta nella storia i giovani saranno più poveri dei loro genitori, no? Quest'anno non abbiamo mai fatto così pochi figli in Italia, sin dall'unità d'Italia, dal 1861. Non era mai diminuita la popolazione italiana in termini numerici, è successo per la prima volta nel 2015. Non erano mai successe tante cose. E una grande chiave di interpretazione di questi fatti è di tipo generazionale. Sui media, per quanto riguarda il rapporto con i media, non c'è alcun dubbio, nel senso che le distanze tra giovani e persone più avanti con l'età nel rapporto con i diversi mezzi di comunicazione dal punto di vista generazionale è evidentissima. Vi do due o tre dati impressivi. Oggi il 96% dei giovani under 30, cioè tutti, sono utenti di internet, soltanto il 31% degli ultra 65 anni. L'89% dei giovani usano smartphone, solo il 16% delle persone con 65 anni e oltre. L'89% dei giovani sta su Facebook, solo il 16% dei giovani, e così via, cioè potrei continuare. L'1% delle persone ultra 65 anni ascolta la radio dallo smartphone, lo fa invece il 37% dei giovani. Insomma, c'è un abisso di distanza. Naturalmente i giovani sono quelli che incarnano in maniera più evidente le nuove tendenze. Questo nomadismo digitale di cui parlavo, questa grande capacità di questo grande arbitrio nel costruirsi i propri palinsesti è in maniera emblematica incarnato dai giovani, che quindi rappresentano per questa ragione un punto di riferimento fondamentale per chi fa comunicazione anche in azienda. E diceva bene prima il professor Celli quando diceva: poiché la comunicazione orizzontale, e questo vale ancora in misura ancora maggiore per i giovani, e in una dimensione orizzontale si formano le comunità, ecco, quello è il punto di riferimento. Comunità che sono coese in base a cosa? Valori ideologici? Non più. Siamo al tempo in cui uno vale uno, come dice lo slogan. Quello che accomuna le comunità sono gli stili di vita. Oggi l'aggregazione, soprattutto tra i giovani, avviene per comunanza di stili di vita. Questo è un altro elemento da tenere in considerazione. E l'altro elemento che riguarda soprattutto le comunità dei giovani da tenere in considerazione sono i valori che sono per loro importanti, che sono quelli che i brand aziendali dovrebbero incarnare, incorporare. Sempre di più l'importanza si sposta sulla autenticità, sempre di più sulla genuinità, sempre di più su, come dire, una garanzia, una certificazione di qualità che faccia riferimento però a dei valori. Tu facevi prima riferimento all'etica, che al di là di quello che si possa immaginare in maniera superficiale per i giovani sono sorprendentemente importanti, ce lo confermano tutte le nostre indagini. Quindi anche per chi fa comunicazione in un'azienda, il riferimento alle distanze generazionali diventa fondamentale.